vorrei porvi dei concetti di base. La prima, che cosa intendiamo quando parliamo di Chiesa? Perché dopo, naturalmente, Stabile potrà correggermi dal punto di vista della definizione teologica, ma io dico, nell'uso comune si intendono spesso delle cose diverse. Uno è la gerarchia cattolica, la seconda è il clero, la terza è il popolo di Dio. In genere, questi tre soggetti rientrano tutti e tre nella storia della relazione tra la Chiesa e la mafia e in qualche modo vanno distinti. Poi io vorrei porre tre domande, cominciando a dare delle risposte, fermo restando che poi altri le potranno migliorare e approfondire. La prima, e credo che siano le domande che poi tutti si pongono. La prima, già Nicastro credo le ha poste anche lui tutte e tre. Perché i mafiosi si sentono cristiani? Cosa che sembrerebbe opposta al senso comune. Allora dirò meglio che, piuttosto che cristiani, i mafiosi si sentono cattolici. Il secondo, così, perché la Chiesa fino a un certo punto non condanna la mafia, anzi nella fase di Ruffini che abbiamo visto sembra in qualche modo assolverla? La terza, perché fino a un certo, da un certo punto in poi la condanna? E abbiamo anche visto qualche documento. Ovviamente i documenti che abbiamo visto riguardano soltanto la gerarchia. Abbiamo visto vescovi e papi esprimersi, ma come ho spiegato, in nessun modo noi possiamo ridurre la Chiesa alla gerarchia, specialmente in un paese come il nostro, che essendo tradizionalmente monoreligioso, cioè tutti sono cattolici, e come voi sapete, che voi siete siciliani come me, i siciliani usano anche dire degli esseri umani li definiscono cristiani, quindi con questo, in dialetto si dice così, con questo escludendo che chi non è cristiano sia un essere umano, no? Perché noi conosciamo soltanto cristiani, quindi il nostro è un paese monoetnico, oltre che monoetnico, monoreligioso, è cristiano e per cristiano si intende cattolico. Quindi in nessun modo l'atteggiamento della gerarchia nei confronti della mafia può essere considerato esaustivo. C'è l'atteggiamento del clero e c'è l'atteggiamento del popolo, delle persone comuni che sono e si sentono cattoliche e cristiane, e cioè cattoliche. Allora, prima domanda, perché i mafiosi si sentono cattolici? Beh, i mafiosi si sentono cattolici perché in questo modo stanno all'interno dell'identità del popolo. Il popolo si sente cattolico, i mafiosi si sentono cattolici. Siccome tutto il popolo è cattolico, non c'è bisogno di avere un comportamento particolare per essere cattolico. Non hai bisogno di comportarti bene secondo i dettami della religione cristiana. Tu hai soltanto bisogno, se vuoi confonderti, se vuoi mimetizzarti, se vuoi far parte della tradizione, tu devi essere cattolico. Perché la mafia vuol far parte della tradizione? E questo è un altro problema. Il mafioso si presenta come tradizionale e espressione di una cultura tradizionale del popolo, perché così si mimetizza meglio, perché così è, non ho bisogno di fare, sono con te, qualsiasi cosa faccia io sono con te e tu mi devi difendere. così come io prometto di difendere te, poi ovviamente non è vero niente. Come noi possiamo, come fanno a conciliare la, appunto, la differenza tra comportamenti poi spesso feroci e il dettame della religione cristiana? Non ne hanno bisogno. D'altronde non sono i soli, perché se noi andiamo a prendere le varie guerre di religione, oppure le guerre che in cui le varie fazioni assumono nomi di religione, noi troviamo gente feroce che fa le guerre, spesso civili, in maniera feroce. Pensiamo ai fascisti spagnoli, cosiddetti franchisti o falangisti, che erano e si sentivano e si dicevano profondamente cattolici, ma questo non gli ha impedito di scannare circa 1 milione di oppositori politici. Pensiamo ai fascisti croati, cosiddetti Ustascia, durante la guerra mondiale, che oltre a sterminare anche qua numeri che vicinano a 1 milione di loro avversari serbi, hanno anche concorso a spedire una gran quantità di ebrei nei campi di sterminio, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, se la religione è strumento di identità, identità cosa intendo? Io sono solidale con qualcuno contro qualcun altro. Evidentemente non c'è poi bisogno che la persona si comporti secondo i dettami della religione stessa. Questo anche determina una solidarietà tra il clero, soprattutto il basso clero, cioè la gente che vive in mezzo a questo popolo e in qualche modo ne riflette le passioni anche politiche. Tanto è vero che, come dire, non troverei, per rifare l'esempio di Spagna e Croazia, il clero spagnolo sostenne a spada tratta la cosiddetta crociata. Non è un caso che questi termini poi ritornino, no? La crociata non è solo quella fatta nel Medioevo contro in Palestina. Crociata spesso queste fazioni così autodefinite cattoliche definiscono le loro lotte contro i loro nemici. E così il clero croato, fino a ieri, bisogna dire, perché purtroppo questi conflitti hanno spesso una lunga durata, ha sostenuto anche le fazioni più estremiste, così come, dall'altra parte, se di ex Jugoslavia parliamo, il clero ortodosso ha sostenuto anche le fazioni più estremiste serbe. Quindi, come vedete, il meccanismo dei nemici dei miei... i nemici dei miei nemici sono miei amici, il meccanismo di queste solidarietà, i siciliani contro i continentali, avete sentito Ruffini? Una cosa che subito vi dico, anche se di Ruffini mi proponevo di parlare un passo avanti, è, non è chiaro perché c'era una voce fuori campo, la voce fuori campo aveva un accento siciliano, ma Ruffini non era siciliano. Ruffini cos'era? Piemontese? Dove era? Bergamasco. È interessante il modo in cui Ruffini riprende tutta la tradizionale autodifesa di molti siciliani che dicono ma non si può criminalizzare un intero popolo, la mafia esiste anche da altre parti del mondo, qualcosa di questo genere, anzi forse la mafia è una forma di criminalità migliore, meno pericolosa di quello che esiste da altre parti. Lasciamo stare che alcune di queste proposizioni possono essere anche di per sé non del tutto sbagliate, no? Perché le criminalizzazioni collettive non vanno mai bene, ma questo è un argomento strumentale, è chiaro, non vuole dire veramente questo, vuole dire non ne parliamo perché non è il caso. Quindi, come vedete, è interessante il fatto che Ruffini, che non è siciliano, condivida in pieno tutta la più bolsa retorica sicilianista. E nascondersi nel popolo. Perché il cattolicesimo è l'espressione onnicomprensiva della cultura popolare. Ovviamente, se è così, questo vuol dire, siccome poi invece la società non è omogenea, no? Nella società ci sono tante forze, tante coscienze, tanti gruppi, quindi questo vuol dire che poi esistono diversi cattolicesimi possibili, in pratica. Una delle caratteristiche, le società ovviamente coltivano conflitti. Io scelgo un partito e mi contrappongo a un altro partito. In una società in cui tutta la società si dipinge, in una società che tutta si dipinge e si sente cristiana, inevitabilmente, le varie fazioni, sì, mascheranno tutte da cristiane. E questo è un fatto essenziale nella storia della Sicilia, in cui le confraternite religiose, io mi chiedo se voi sappiate che cosa sono le confraternite religiose, però. Confraternite religiose sono quelle organizzazioni composte da laici, essenzialmente, anche se in qualche modo stanno sotto il controllo della Chiesa, che svolgono varie attività. Generalmente dovrebbero essere attività benefiche. Se non che nella società siciliana ottocentesca, ad esempio, le confraternite religiose erano un poderoso strumento politico, nel senso che chi aveva il sostegno di tutta questa gente poi poteva, non so, da quando ci sono state le elezioni, partecipare alle elezioni e avere più voti, più potere. Sono strumenti di potere. Noi nella storia della mafia troviamo moltissime di queste confraternite religiose. È uno grande strumento di potere. Poi noi nella storia della mafia troviamo anche la figura che è già stata accennata, del prete che ha la pistola dentro il cassetto, che ha costumi discutibili per il suo rango, che fa, spesso fa l'usuraio, spesso fa l'imprenditore, qualche volta fa, il mediatore di conflitti, in qualche modo manipolando il suo ruolo. Il prete in una comunità può fare il mediatore di conflitti, bisogna vedere come media. Il prete come esecutore testamentario, no? Nei testamenti il prete svolge un ruolo favorendo ad esempio uno dei figli nella divisione di un patrimonio. Questa situazione è tipica veramente della Sicilia antica, della Sicilia provinciale, dal mio punto di vista della Sicilia dell'Ottocento, vorrei dire, perché io faccio uno storico contemporaneista, ma anche prima, magari, no? Questo perché? Perché è un altro modo in cui la Chiesa si modella, entra nella società, è un pezzo di società. Quindi tutto quello che c'è nella società, ci sono queste cose qua. Dunque, da questo punto di vista mi sembra abbastanza chiaro perché la Chiesa tradizionalmente non parla di mafia, non vede la mafia e non ha nessuna intenzione, perché in qualche modo la mafia implica una sua autocritica, un suo tentativo di controllare se stessa e di definire se stessa in maniera non umanistica, unanimistica. Le parole si appiccicano nelle labbra certe volte. Va bene. In un paese cattolico, la Chiesa cattolica vera, quella che vuole essere cristiana, dovrebbe dire: io sono una parte, non sono i tutti. Io sono i buoni, se li definiamo, ma sono anche i cattivi, e in qualche modo i buoni devono prendere le distanze dai cattivi, ma i buoni che devono prendere distanze sono cattolici quanto i cattivi. Oppure sono i veri cattolici e i cattivi sono i falsi cattolici, ma dovrebbe dirlo. Questo è un passaggio duro, difficile. Questo passaggio diventa difficile nel momento in cui il nemico appare un nemico che non si definisce cattolico invece. Perché poi nella storia italiana succede questo. Ed è, non che ci sia un'altra religione, perché i valdesi che hanno svolto questa funzione meritoria in quel passaggio sono però in Italia e particolarmente in Sicilia una piccola minoranza, con tutto il rispetto per le minoranze, irrilevante. Ma esiste comunque dal 1860, come voi sapete, un'idea di Stato laico, cioè che non si definisce in relazione alla sua identità religiosa. Fino alla formulazione della nostra Costituzione repubblicana, tutti i culti sono uguali davanti alla legge, eccetera. Di questo mondo laico, il più, poi per circostanze storiche del nostro paese, il pezzo più rilevante è quello di quei gli italiani, che a un certo punto diventano anche tanti, che si definiscono comunisti, la cui identità di comunisti non deriva da quella dell'essere cattolici. Tant'è vero che credo nessun comunista avrebbe detto può entrare nel partito un cattolico e un protestante no. Casomai poteva risultare il contrario. I comunisti avrebbero potuto dire non possono entrare i cattolici. In realtà non fu così, perché lo statuto del Partito Comunista Italiano prevedeva la possibilità di qualsiasi, chi praticasse qualsiasi fede religiosa potesse far parte del partito. Ma evidentemente la Chiesa Cattolica vedeva il comunismo, anche per ragione delle persecuzioni indegne cui i cattolici erano stati sottoposti soprattutto negli anni precedenti, ma anche in quegli anni contemporanei, nei paesi detti comunisti dell'Europa orientale. Il nemico, l'esistenza di un nemico, che non erano stavolta i protestanti, ma erano i comunisti, in qualche modo indusse a fare blocco. Ecco perché Ruffini dice quelle cose là. Ruffini dice quelle cose là, non perché sia un apologeta della mafia, io non ci credo. Ruffini è una persona, come avete anche sentito nel tipo di espressione che ha, molto colta. Non era siciliano, figurarsi cosa gli poteva interessare a Ruffini della mafia di per sé stessa. Io penso niente. Ma molto gli interessava del fronte anticomunista. In una lettera pubblicata, credo, dallo stesso studioso che sta alla mia sinistra, se ben mi ricordo, Ruffini giunge a giustificare la strage di Portella della Ginestra dicendo che in fondo i comunisti se l'erano cercata. Dunque, Portella della Ginestra, 1 maggio 1947. Per chi non se lo ricordasse, il bandito Giuliano spara sui contadini rossi che manifestano vicino Piano degli Albanesi. Dunque il livello di faziosità, Ruffini non era manco democristiano veramente, almeno in origine, era un monarchico ed era della fazione della Chiesa che profondamente criticava De Gasperi, considerato troppo buono nei confronti dei comunisti, che invece dovevano essere messi fuori legge e possibilmente in campo di concentramento. Il modello era la Spagna franchista. Dunque, qua questa storia del comunismo, scusatemi, questa storia della mafia si va a intrecciare con uno scontro planetario in cui a una persona come Ruffino poteva sembrare che il fatto che i mafiosi, che poi erano democristiani, tutti, ammazzassero qualcuno era una piccolezza nei confronti della quantità di gente che erano stati sterminati da Stalin, poniamo, nel ventennio precedente. Questo è il suo punto di vista. Se non capiamo questo, non capiamo niente veramente. Dunque, la posizione filo-mafiosa, chiamiamola così, o comunque negazionista, no? Usiamo questo termine, spero che voi lo conosciate, non c'è niente, non è vero niente, è una calunnia. La proposizione negazionista di Ruffini, capo della Chiesa siciliana, ma non siciliano, si va a sovrapporre a questa situazione antica in cui la Chiesa non aveva mai ritenuto di individuare la mafia non solo come avversaria, ma neanche come diversa da se stessa. Ecco, questa è la storia, secondo me. E c'è un cemento nella tradizionale posizione della Chiesa siciliana e in questa più recente, perché quella società di paese in cui il prete faceva l'usuraio, eccetera, eccetera, è bella e finita da molti anni ed era già finita da molti anni già negli anni 60. È una situazione tradizionale del passato. Anche per riforme interne della Chiesa, intese come i seminari, come si formano i preti, un sistema più centralizzato e più rigoroso di formazione del clero, eccetera. Queste cose anche me le ha insegnate il compianto Cataldonaro, vescovo di Monreale e grande studioso di storia della Chiesa. C'è un qualcosa, quindi tra questa società moderna, a voi sembra preistoria, a me che sono nato nel 51 posso dire che la situazione degli anni 60 e 70 può essere una situazione moderna. Comunque rispetto a quella dell'Ottocento certamente lo era, no? C'è una relazione, ed è quella di quello che si può chiamare l'antistatalismo. Ovvero la Chiesa ritiene di essere un ordinamento superiore a quella dello Stato, lo ritiene in concetto, diciamoci la verità, lo ritiene particolarmente in Italia per una tradizione antica di conflitto tra Stato e Chiesa che affonda nelle vicende del Risorgimento, e dunque nel momento in cui viene un mafioso che dice io non seguo le leggi dello Stato ma seguo quelli della Chiesa, si crea una solidarietà per cui molti, anche sacerdoti, e qua appunto l'elemento non è né la gerarchia né il popolo, molti sacerdoti ritengono che alla fine, in quanto il mafioso chiede il sostegno del suo parroco, del suo confessore, come singolo, peccatore sì, perché tutti siamo peccatori, però comunque disponibile a riconoscere l'autorità della Chiesa, e non, quindi positivo perché riconosce l'autorità della Chiesa, e in fondo positivo anche perché non riconosce l'autorità dello Stato, che è una legge minore, meno importante e meno morale. Questo può creare, e noi sappiamo, e le ricerche mostrano, anche ricerche fatte da Alessandra Dino, da qualcun altro, che tutt'oggi, o almeno fino a ieri, in molti esponenti del clero palermitano, questo tipo di atteggiamento resta vivo, resta in sottofondo, sotto traccia, non lo si dice, ma se glielo chiedi, finiscono per ammetterlo, che alla fine il sacerdote non può uniformare la sua azione alle logiche di una legge astratta e non concreta, vis-à-vis, faccia a faccia, ti do la mano, ti perdono, ti faccio una carezza, perché alla fine hai peccato, ma se ti penti o fai finta di pentirti, non ci fa niente. Ecco, questo è il punto. Naturalmente non posso chiudere però questa esposizione senza dire che, così come il nostro è un paese cattolico e quindi molti dei suoi mali dipendono dall'essere cattolica, anche molte delle cose positive che fa dipendono dall'essere cattolico, nel senso che, così come è vero che alcuni pezzi della società palermitana, putacaso, più collusi, sono in qualche modo legati al sistema della religiosità popolare e del clero, è vero anche il contrario, cioè tutto il movimento antimafia, la storia del movimento antimafia a partire dalla fine degli anni 70 fino a oggi è impensabile senza il contributo dei cattolici come popolo, cioè come singoli individui o gruppi, spesso associazioni cattoliche, che si schierano impetuosamente sul fronte antimafia, francamente è impensabile il movimento antimafia senza la componente cattolica. E anche a quello stesso livello intermedio, nei confronti e senza una serie di sacerdoti, tra cui Puglisi certamente è quello che resta il simbolo per la tragedia e per l'ignobile delitto di cui è stato vittima, ma molti altri, tra cui chi mi sta alla sinistra, ma se ne potrebbero ricordare molti altri, Nino Fasullo, Nicolò Albergheria, come si chiama? Scordato. E senza di che, e senza questa spinta un po' morale che comunque i cattolici sempre portano alla politica più dei laici, questa cosa non si sarebbe creata. Rilevo che va bene che Pappalardo ha fatto quelle importanti e positive dichiarazioni, ma molto spesso questo tipo di cristianesimo cattolicesimo è stato un cattolicesimo anticonformista e del dissenso, tant'è che alcuni sono stati puniti da Pappalardo con processamenti disciplinari. Se non vogliamo andare a facili apologetiche, questo va detto, nel senso che è, se lo vogliamo poi riferire al mio discorso generale, essendo la Chiesa un fenomeno così composito, è ovvio che ogni movimento reale provochi conflitti all'interno di esse. I conflitti non solo sono tra i cattivi apologeti della mafia e i buoni avversari della mafia, sono anche interni e legati a logiche della Chiesa stessa, che resta, a mio parere, o era fino a ieri, adesso con questo Papa qua tutto cambia, quindi non lo so come finirà, un'istituzione piuttosto autoritaria. Quindi da questo punto di vista non solo il contributo dei cattolici è importante e fondamentale nell'emergere di una coscienza antimafia, ma la vicenda dell'antimafia è importante anche per la storia della Chiesa e per il progresso, diciamo, all'interno della Chiesa stessa.